Ci stiamo ascoltando di sottofondo l'ultima uscita dell'etichetta Principe di Lisboa dell'artista Photons, si chiama Weo Chunkies. Come sapete, l'elenco telefonico degli uragani, parliamo di fine del mondo, di crisi climatica, ambientale, l'abbiamo fatto nelle ultime puntate. Ospitiamo ogni puntata un uragano, vero o figurato, e oggi parliamo di fentanyl. Ho letto un sacco di articoli interessanti ieri per prepararla, avevo già letto un libro che è uscito forse 2 mesi fa massimo di Biagio Simonetta dal titolo L'invasione del fentanyl ai nuovi oppiacei, viaggio nel cuore di un'epidemia globale, che vi leggerò ovviamente in parte quest'oggi. Insomma, è da un po' che preparo questa puntata, ho fatto delle discussioni anche con chi si occupa di riduzione del rischio e altro in città. Mi piacerebbe molto che, insomma, la prossima volta che parlerò di questi temi, di non essere da sola. Anche perché vi dicevo, insomma, ho raccolto moltissimo materiale insieme a Zaia delle Chemical Sister, che però, insomma, purtroppo per me, ma per fortuna per la scienza, è impegnata in una ricerca sul campo in Messico, quindi mi raccomando, dagli tutta, quando torni spero di averti ospite sulle libere frequenze di Blackout. Siccome oggi parliamo di fentanyl, che è un oppioide sintetico, facciamo un po' di nomenclatura, vediamo un po' ad esempio quella differenza tra i termini oppiaceo e oppioide. La distinzione principale è che tutti gli oppiacei sono oppioidi, ma non tutti gli oppioidi sono oppiacei. Gli oppiacei sono una sottocategoria naturale degli oppioidi, sono sostanze estratte direttamente dal lattice del papaver somniferum, cioè il papavero da oppio, esattamente come la morfina e la codeina. Gli oppioidi invece sono una categoria più ampia e generale, includono non solo gli oppiacei naturali ma anche composti semisintetici come l'eroina o l'ossicodone, o interamente sintetici come il fentanyl e il metadone, che vengono prodotti in laboratorio. Ad ogni modo, oppiacei e oppioidi agiscono entrambi legandosi agli stessi recettori del sistema nervoso centrale per fare diverse cose, tra cui alleviare il dolore.
If she she loved anybody more than me. Turns you into stone, though I'm reversing down a lonely street. A cheap hotel where I can meet the past and pay it off and keep it sweet. Cause it's sweet like nothing, no, it's just like nothing at all. And I've seen you there, how could I help but stare? It rips the heart out of your baby. Taken far too much to see or think or touch what's real. Stranded on this street that paved my only way home. If you really need it all, you just wanna leave it behind. Oh, please, oh no, don't kill me. Bring that ghost out to my door. I don't wanna see a million more. Please kill me. Oh no, don't kill me. Don't go on. You know, we'll know about that anyway, all
da una notizia di cronaca che avete sicuramente sentito tutti, e cioè quella del maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La notizia risale, se non sbaglio, la settimana scorsa, era il 4 luglio, leggo ora dall'ANSA, e appunto sono sparite 80 fiale di fentanyl, potentissimo farmaco antidolorifico, nonché una droga sintetica estremamente pericolosa e estremamente diffusa negli Stati Uniti. Fonti di Palazzo Chigi parlano di una quantità di fentanyl idonea a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito, e lasciano filtrare la preoccupazione per quello che viene definito da Palazzo Chigi il comportamento irresponsabile di chi deve garantirne la sicurezza. L'ospedale israelitico rimanda al mittente le accuse, si dichiara parte lesa nella vicenda. Dovete sapere che c'è tutta una procedura per tenere i farmaci che possono anche essere sostanze stupefacenti all'interno degli ospedali. Per esempio l'ospedale israelitico, le fiale di fentanyl erano tenute sotto chiave proprio in una cassaforte. Infatti a lanciare l'allarme per il furto sono stati proprio i dipendenti dell'ospedale israelitico di Roma. Le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte nella quale non sono stati rilevati segni di scasso, e la cassaforte era custodita in un locale dove però non c'erano le videocamere che sarebbero previste per legge, e la chiave di questa cassaforte era utilizzata da più dipendenti, non da solo uno come le linee guida prescrivono. L'ANSA leggo che tra le ipotesi c'è quella di un furto su commissione al fine di rivendere le fiale sul mercato nero. Considerando la crescente diffusione di questa droga sintetica e potenzialmente letale anche in piccolissime dosi, si parla di 2 mg, una riunione d'urgenza è stata convocata a Palazzo Chigi. Erano presenti il capo di gabinetto del Ministero della Salute, il direttore della Direzione Generale per i Servizi Antidroga e insomma altri personaggi, e filtra una gigantesca preoccupazione. Grazie. L'articolo cita anche le regole indicate nel Piano Nazionale di Prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e degli altri oppioidi sintetici, che è stato adottato da questo governo, dal governo Meloni, nel marzo del 2024, proprio per evitare in Italia un'emergenza simile a quella in corso negli Stati Uniti. Ho letto questo piano nazionale di prevenzione e sicuramente lo citeremo tra un po', perché possiamo da questo piano vedere anche qual è l'approccio di questo governo. Ora vi inizio ad anticipare che sono misure principalmente di sicurezza, sia per prevenire furti, sia di maggiore controllo e anche l'obbligo di conservare questi farmaci a base di fentanyl in armadi blindati o in casseforti, sia negli ospedali sia nelle farmacie, eccetera. E infatti l'articolo finisce così e dice: il comando carabinieri per la tutela della salute, a seguito del grave furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, intensificherà le normali attività di vigilanza sulla corretta detenzione e gestione dei farmaci stupefacenti lungo tutta la filiera distributiva presso farmacie e distributori intermedi, coinvolgendo anche farmacie pubbliche di ospedali e aziende sanitarie, oltre ai servizi per le dipendenze. Leggo anche un'altra notizia di qualche giorno dopo, è stata pubblicata il 7 luglio del 2026, che parla di alcune contromisure che appunto il governo Meloni sta prendendo rispetto a questo furto di fentanyl, aveva già preso rispetto alla diffusione di fentanyl anche in Italia. Prima che il furto delle fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma accendesse l'allarme a Palazzo Chigi, il Viminale aveva già messo nero su bianco la necessità di prepararsi a una possibile emergenza, non sul fronte della gestione sanitaria dei farmaci, ma su quello operativo. La protezione degli uomini e delle donne delle forze di polizia chiamati a contrastare la circolazione illecita degli oppioidi sintetici. È il senso di quanto deciso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che ha avviato la procedura per l'acquisto di 6.961 confezioni di Nixoid, quindi quasi 7.000 dosi di Nixoid, che è un farmaco a base di naloxone, sicuramente più conosciuto come Narcan, da destinare alla Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia Penitenziaria. La fornitura è da 280.000 euro ed è stata pensata come presidio salvavita in caso di esposizione accidentale al fentanyl durante le attività di prevenzione e contrasto. Il documento richiama il Piano Nazionale di Prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici che abbiamo citato prima e che è stato adottato il 12 marzo del 2024 dal Dipartimento Politica Antidroga della Presidenza del Consiglio. Ciò che guida questa spesa abbastanza ingente, ci sono 280.000 euro, è il rischio, la paura che le forze dell'ordine subiscano un'intossicazione acuta da fentanyl in seguito, insomma, ai controlli che sono chiamati a fare. La fornitura sarà ripartita tra le diverse forze di polizia sulla base dei fabbisogni comunicati, quindi alla Polizia di Stato sono destinate quasi 5.000 confezioni per un importo di 197.000 euro. Alla Guardia di Finanza andranno 965 confezioni per un totale di 40.000 euro. Per l'Arma dei Carabinieri sono previste 465 confezioni, mentre la Polizia Penitenziaria saranno assegnate 600 confezioni. Ogni confezione contiene un kit da 2 flaconi nebulizzatori spray nasale da 1,8 mg. Insomma, mi è un po' scappato da ridere mentre leggevo questa notizia, perché così, che cosa è più probabile secondo voi? Che una droga che non ha possibilità di essere controllata, spacciata alla criminalità organizzata, contenga una dose di fentanyl e che quindi una persona che usa delle sostanze stupefacenti possa rimanere intossicata e quindi possa aver bisogno di andare in farmacia a acquistare del Narcan, quindi del naloxone, che è l'antagonista degli oppiacei, quindi nel caso in cui ci si trovi di fronte a un arresto cardiaco respiratorio o una qualunque overdose da oppiaceo, il farmaco giusto. Ma invece quanto è probabile che la nostra Polizia di Stato trovi un laboratorio clandestino in Italia, visto che in Italia non si produce, i laboratori sono in Messico e in qualche modo rimanga intossicata e abbia bisogno del farmaco antagonista? Quindi, al posto che dare questi flaconi nebulizzatori spray a base di naloxone e distribuirli, ma anche permettere che altre persone, altri paesi che hanno veramente bisogno di questo farmaco salvavita lo utilizzano e non rimanga stipato negli uffici di polizia a, immagino, scadere dopo che è stato pagato 280.000 euro. C'è di più, perché la società fornitrice di questo Nixoid, nome commerciale dello spray nasale a base di naloxone scelto come terapia di emergenza per il personale delle forze di polizia esposto a questo rischio di intossicazione accidentale da fentanyl, verrà affidato a Mundipharma Pharmaceuticals. Ebbene, questa Mundipharma International è una società di proprietà della famiglia Sackler. Ora, il nome della famiglia Sackler forse potrebbe non dirvi niente, ma lo racconteremo nel corso di questa puntata. La famiglia Sackler è la stessa famiglia proprietaria di Purdue Pharma. E Purdue Pharma è l'azienda produttrice dell'OxyContin. OxyContin è anche questo un farmaco a base di una molecola, di un oppioide sintetico, che è finita al centro di controversie giudiziarie negli Stati Uniti. Perché? Perché è stata la Purdue Pharma a commercializzare, pubblicizzare questo farmaco. L'ha fatto in una maniera estremamente pervasiva, invasiva, raccontando una serie di menzogne su questo farmaco, come per esempio il fatto che non desse assolutamente dipendenza, e poi ha causato quella che ora è la crisi degli oppioidi e del fentanyl negli Stati Uniti, perché prima milioni di persone hanno iniziato a usare con una leggerezza assoluta questo farmaco, questo OxyContin, che appunto veniva con leggerezza dato anche dai medici di base, dai medici di famiglia, per mal di schiena, dolori articolari, mal di denti, insomma per qualsiasi forma di dolore. E poi si è scoperto che dava una grandissima dipendenza e che le persone morivano a causa di questo farmaco. Tra le morti eccellenti abbiamo il cantante Prince. We'll be right back. quindi insomma vi racconterò tutta la storia dell'oxycontin e della Purdue Pharma più avanti, ma per ora ci basti sapere che la società fornitrice agli operatori italiani di questo antagonista del fentanyl arriva proprio dall'azienda che è causa della storia industriale, giudiziaria e medica degli oppioidi negli Stati Uniti. Fa ipotesi qui al 3466673263, dice aspetta, viene trafugata una grande quantità di una sostanza pericolosa e poi viene fornita una grande quantità di sostanza antagonista a un certo gruppo di persone.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I don't
quindi stavamo commentando il fatto che insomma ci sia stato un furto di 80 fiale di fentanyl, che è un oppioide sintetico 80-100 volte più potente della morfina, dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, e che appunto la fornitura di questo farmaco sottratta, dicono, sarebbe sufficiente a produrre circa 20.000 dosi potenzialmente destinate all'uso illecito. Ma ecco, andiamo un po' a vedere che cos'è il fentanyl e qual è il suo uso legale. Il fentanyl è un oppioide sintetico molto potente. Gli oppioidi sono una classe di farmaci usati contro il dolore grave. Quelli sintetici non derivano direttamente dal papavero da oppio come quelli naturali, come la morfina o la codeina, ma sono prodotti in laboratorio e progettati per potenziare gli effetti degli oppioidi naturali. In ambito clinico, il fentanyl è impiegato da decenni principalmente in anestesia nella fase postoperatoria e in terapia intensiva in caso di lesioni traumatiche, oppure per contrastare le manifestazioni più importanti di dolore cronico grave, come nei malati oncologici o nei pazienti con altre condizioni che comportano un dolore intenso e persistente. Agisce il fentanyl sul cervello, un po' come tutti gli oppioidi, agisce sul sistema nervoso centrale e rallenta i messaggi che viaggiano tra il cervello e il resto del corpo. Si legano a particolari recettori, quindi recettori oppioidi, che si trovano in aree del cervello legate alla percezione del dolore. Niente, quando questi recettori vengono attivati danno sollievo alla sofferenza. Gli oppioidi non provocano solo analgesie, attivano anche sensazioni di benessere e euforia, e il corpo, associando queste sensazioni al fentanyl, inizia a desiderarne ancora. L'astinenza da fentanyl comporta un insieme di sintomi come vomito, dolore a ossa e a muscoli, vampate di freddo, diarrea, movimenti incontrollati delle gambe, e insomma, che sono effetti abbastanza spiacevoli da spingere ad assumere nuovamente questa sostanza per trovare sollievo. Non solo, l'uso frequente di questo farmaco desensibilizza i recettori oppioidi, e questo a sua volta spinge a ricercare dosi sempre maggiori. Questo insomma è un meccanismo che funziona in moltissimi ambiti. Con il fentanyl succede molto rapidamente e già dopo i primi giorni di utilizzo. Per darvi insomma una dimensione del fenomeno, il 70% di decessi legati all'overdose negli Stati Uniti viene proprio da un'overdose di fentanyl. Non non solo, basta una quantità di fentanyl pari a 2 mg per formare una dose letale. Il problema è che il fentanyl è sì una droga di primo uso, cioè ci sono persone che sono dipendenti dal fentanyl, ma lo sono soprattutto negli Stati Uniti, ma può arrivare anche come taglio in altre droghe. E non è detto che le persone che fanno uso di altre droghe sappiano che stanno assumendo anche il fentanyl. Perché il fentanyl è usato come taglio per altre droghe come l'eroina, la cocaina, le metanfetamine, eccetera? Beh, perché le rende più potenti, più capaci di generare dipendenza. Non solo, non avendo un odore o un sapore specifico, è impossibile capire se le sostanze siano state tagliate con il fentanyl, a meno che non si usi, e esistono, non si usino delle strisce che rilevano la presenza di fentanyl, e quindi un po' come insomma tanti esami che si possono fare anche insomma da soli, non per forza in ospedale, c'è appunto una striscia che si colora nel caso di presenza di fentanyl all'interno insomma delle polveri che si analizzano. Come vi dicevo, nel caso in cui si fosse colti da una overdose di fentanyl, così come di qualunque altro derivato dall'oppio, oppioide, oppiaceo, gli effetti possono essere contrastati con il naloxone, che ha come diciamo nome commerciale più diffuso, più famoso, il Narcan, che è un farmaco salvavita che si può somministrare come spray nasale. C'è da dire che il fentanyl è così potente che una sola dose di naloxone spesso non basta a contrastarne gli effetti, e infatti nella fornitura data alle forze dell'ordine italiana ci sono 2 spray nella stessa confezione. Negli Stati Uniti l'arrivo del fentanyl nel mercato degli oppioidi sintetici data 2013. Si stima che negli Stati Uniti dagli anni 90 a oggi siano morte a causa di un'overdose di oppioidi almeno 500.000 persone, ma appunto queste persone negli ultimi anni, soprattutto dal 2013 in avanti, derivano principalmente da intossicazione da fentanyl, quindi da un oppioide sintetico e non dall'eroina. Negli Stati Uniti l'arrivo del fentanyl ha una storia, una crisi insomma degli oppioidi che inizia negli anni 90 con massicce prescrizioni di farmaci oppioidi, appunto l'Oxycontin di cui vi parlavo prima, prescrizioni fatte da medici in maniera molto semplice, fomentate dalla casa farmaceutica, la Purdue Pharma, che produceva questo Oxycontin. Quando ci si è resi conto delle conseguenze tragiche per migliaia di cittadini americani, c'è stata una causa contro la Purdue Pharma, che è stata costretta a rivedere anche la maniera in cui pubblicizzava l'Oxycontin, che quindi non è stato più così semplice procurarsi l'Oxycontin, e quindi però le persone che ormai ne erano dipendenti si sono rivolte al mercato dell'eroina. E poi per varie ragioni, dal consumo di eroina si è passato al consumo di fentanyl per varie ragioni, in primis la produzione di fentanyl, che è molto più semplice, e anche molto più semplice distribuire il fentanyl piuttosto che l'eroina, perché anche soltanto a livello proprio di peso, di volume, il fentanyl essendo estremamente più potente, bastano pochissimi milligrammi, abbiamo visto, di sostanza, e quindi è anche molto più facile da trasportare, si può inviare via posta. Sono molteplici le ragioni per cui negli Stati Uniti le forniture di eroina sono state sostituite dal fentanyl. Questa cosa, per fortuna, in Italia non è successa. Un'indagine condotta tra il 2020 e il 2022 dall'Istituto Negri ha confermato che i livelli di fentanyl nelle acque reflue, che come sappiamo è uno dei modi attraverso cui lo Stato italiano fa emergere un uso sommerso di determinate sostanze, in questo caso un uso improprio e ricreativo del farmaco fentanyl, non esiste, almeno ad oggi, questo uso in Italia. Insomma, ci sono diversi esperti in materia di salute pubblica che concordano nell'escludere che un'epidemia simile a quella che si è verificata negli Stati Uniti di fentanyl si diffonda anche in Italia, spiega così Anna Sergi, che è professoressa presso l'Università di Bologna, che abbiamo anche cercato di contattare, ma oggi era in seduta di laurea tutto il giorno. Ma insomma, andiamo a vedere alcuni motivi che ci portano a scongiurare per ora lo scenario di un'invasione di fentanyl in Italia. E quello che scopriamo si interseca moltissimo con altri temi, insomma, che trattiamo in questa trasmissione tutti i martedì dalle 12 alle 13.30. Prima di tutto, guardando al mercato degli stupefacenti negli Stati Uniti, la filiera dell'eroina era già in mano ai cartelli messicani. Invece in Italia l'eroina arriva principalmente attraverso la rotta balcanica dall'Afghanistan, e la rete di distribuzione ha retto anche dopo il 2021, cioè anche dopo la salita al potere dei talebani. Non solo, anche la cultura della dipendenza è diversa, come vi dicevo, ci sono insomma tanti fattori, ora non saremo qui a dirli anche perché io non sono assolutamente una super esperta, però c'è da dire che la dipendenza, cioè chi consuma eroina in Italia è abbastanza affezionato alla sostanza, non vorrebbe sostituirla con un oppioide sintetico, almeno se può. E questo purtroppo in Italia non si può fare dappertutto, cioè se può analizzare la propria sostanza che comunque acquista in maniera illegale, quindi a meno che non abbia una possibilità di controllare, non sa effettivamente se all'interno della dose che compra c'è una percentuale di fentanyl. Però la storia degli Stati Uniti e della sua dipendenza ora e da quella che è una vera, considerata una vera e propria epidemia di fentanyl, nasce negli Stati Uniti da un problema differente che abbiamo iniziato a spiegare prima. Cioè il fatto che sostanze prima legali come l'oxycontin sono state messe al bando e improvvisamente persone che avevano una dipendenza da quell'oppioide hanno trovato nel fentanyl il sostituto. Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía. Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aprovecho. En una semana la vi como 8 veces. ¿Dónde quieres que te escriba? Para evitar. come dicevamo prima, c'è il colosso farmaceutico Purdue Pharma della dinastia miliardaria dei Sackler. Vi basti sapere che era un Sackler quello che ha commercializzato il Valium. Tanto mi chiedete cosa stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando dei remix pazzissimi fatti da Brenda da Bogotà, Colombia. E come vi dicevo prima, appunto, la Purdue Pharma ha dovuto affrontare un processo per via delle sue politiche di marketing aggressive e perché aveva dichiarato che l'OxyContin non dava assolutamente problemi di dipendenza. Per questo motivo ha dovuto accettare a gennaio del 2025 un patteggiamento da 7,5 miliardi di euro in un enorme processo che ha coinvolto 14 stati americani e 140.000 vittime. Ebbene, a inizio maggio di quest'anno i Sackler hanno chiuso i battenti della Purdue Pharma, ma hanno una rete di aziende consociate indipendenti che va sotto il nome di Mundi Pharma, ed è proprio la Mundi Pharma Pharmaceuticals SRL con sede a Milano, che è succursale della Mundi Pharma Corporation con sede invece in Irlanda, che fornirà al Ministero dell'Interno i kit da 2 flaconi nebulizzatori con il naloxone per le forze di polizia. Quello che dice la professoressa dell'Università di Bologna Anna Sergi è che immaginarsi laboratori in Italia di produzione di fentanyl come in Messico è quantomeno fantasioso, così come la presenza di fentanyl in carcere. È dello stesso avviso anche Lorenzo Camoletto, che è il referente del coordinamento nazionale comunità accoglienti per la riduzione del danno, e dice, cito: se si vuole davvero fare una politica pubblica di prevenzione, cominciamo a rendere il naloxone disponibile in tutte le farmacie, perché essendo un farmaco salvavita non dovrebbe necessitare di prescrizione, e rendiamo attivo su tutto il territorio nazionale il servizio di drug checking, che ci permetterebbe di capire in tempo reale la comparsa in modo massiccio della sostanza sul territorio. In più tutelerebbe i consumatori, poiché sarebbero avvisati qualora stiano assumendo qualcosa di più pericoloso, appunto quella che dicevamo prima, un taglio di un'altra sostanza, per esempio l'eroina con il fentanyl. Son.
life. 'Cause when the blood begins to flow and it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death, now you can't help me, not you guys or all you sweet girls with all your sweet talk. You can't all go take a walk, and I guess I just don't know, and I guess that I just don't know.
Stiamo ascoltando Heroin dei Velvet Underground. Ringrazio chi mi scrive al 346-6673-263. Sono tanti i messaggini che mi stanno arrivando. Dicevamo che servirebbe il naloxone disponibile in tutte le farmacie, la possibilità di effettuare il drug checking, ma se andiamo a vedere sul sito del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza dei Ministri e si legge il Piano Nazionale di Prevenzione contro il Fentanyl, leggiamo solo, sono tante pagine, e ci sono solo maggiori controlli di polizia dappertutto, cioè dagli ospedali ai pacchi postali, nelle strade. Nelle strade si faranno più test coatti sulle positività o meno alle sostanze, quindi durante i controlli in strada, sia dei vigili urbani, per esempio, quando fermano le macchine, ma anche nelle unità che, insomma, tugliano il territorio, anche negli ospedali. Se dovesse arrivare qualcuno che sta male in un ospedale, gli verrà fatto un controllo coatto per vedere se è positivo o meno al farmaco. Non solo, cos'altro si fa? Si farà sensibilizzazione nelle scuole, alle famiglie, ovviamente, immagino di stampo angosciante proibizionista fatta da forze di polizia e enti cattolici, come già purtroppo avviene nelle scuole. E poi, appunto, si diceva già in questo piano del 2024 che si cercava di avere disponibilità del Narcan, ma non per darlo alle unità di strada per distribuirlo. Vi dico soltanto che negli Stati Uniti ce n'è così tanto bisogno che lo vendono in tutti i supermercati, questo per farvi capire, e invece noi diamo una fornitura alle forze dell'ordine. A vedere un po' di numeri, soprattutto negli Stati Uniti, dove vi ho detto il Narcan viene distribuito in tutte le farmacie senza bisogno di ricetta e anche nei supermercati, non che abbiano questo approccio alle dipendenze particolarmente aperto negli Stati Uniti, che si tratta di una vera e propria epidemia. sono andata a vedermi i dati ufficiali governativi più recenti sul consumo delle sostanze negli Stati Uniti, che provengono dalla National Survey on Drug Use and Health, che viene pubblicata annualmente dalla SAMHSA, che è una sigla che sta per Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Ebbene, questi dati SAMHSA ci dicono che sono 816.000 le persone che hanno dichiarato l'uso del fentanyl nell'ultimo anno. E invece le persone che hanno consumato eroina nell'ultimo anno sono 500, quindi un po' più della metà. Non solo, il consumo puro di eroina risulta molto inferiore quindi rispetto al fentanyl, ma anche in costante calo rispetto al fentanyl, che invece aumenta di anno in anno. C'è da fare una doverosissima precisazione statistica, perché la stessa SAMHSA, appunto quell'agenzia statunitense che vi dicevo che si occupa di abuso di sostanze del Dipartimento della Salute statunitense, dice che i sondaggi della SAMHSA sottostimano fortemente l'utilizzo di fentanyl per varie ragioni. La prima è l'assunzione inconsapevole, cioè il fentanyl viene chimicamente mischiato dai cartelli della droga all'interno di finte pastiglie di ossicodone, di Adderall, di Xanax, viene tagliato nella cocaina, nell'eroina, nella speed. Quindi molti consumatori risultano positivi al fentanyl senza mai aver saputo di averlo assunto e tantomeno comprato. Quindi altro motivo per cui sarebbe molto importante poter effettuare un drug checking delle sostanze. Non solo, i sondaggi si basano su interviste a campione nelle case e quindi escludono tutta la popolazione senza fissa dimora o in condizioni di grave emarginazione sociale, la situazione in cui il fentanyl negli Stati Uniti spopola. Quindi sono anche andata a vedere i dati aggregati dei laboratori tossicologici e dei centri per il controllo delle malattie, sigla CDC, e indicano che oltre il 90% dei decessi annuali per overdose da oppioidi, quindi da derivati dell'oppio, il 90% di questi vede il coinvolgimento diretto del fentanyl sintetico, mentre l'eroina è ormai rintracciabile in appena il 5% dei casi fatali. Facendo insomma delle stime rispetto a questi dati, i consumatori stimati di oppioidi sono quindi 9 milioni e 400 mila persone, cioè circa il 3,7% della popolazione. La differenza radicale nella diffusione del fentanyl tra gli Stati Uniti e l'Italia risiede principalmente, come vi dicevo, nella storia delle prescrizioni mediche di massa negli Stati Uniti e nel bacino di utenza iniziale, dovuto al fatto che la Purdue Pharma e alcune altre case farmaceutiche statunitensi abbiano spinto la prescrizione massiccia di oppioidi legali come l'Oxycontin, e questo abbia creato milioni di persone negli Stati Uniti dipendenti da farmaci regolari. Quando lo Stato ha stretto i controlli sulle ricette, queste persone ormai dipendenti si sono riversate sul mercato nero. I cartelli della droga che esportavano negli Stati Uniti l'eroina sono soprattutto messicani, diversamente dal mercato europeo, che invece dipende dalla rotta balcanica e dall'arrivo di questa sostanza dall'Afghanistan. E quindi di fronte a questa maggiore richiesta e al fatto che appunto le coltivazioni di oppio in Messico fossero spessissimo bruciate dalla DEA e da tutte le agenzie e dipartimenti antidroga statunitensi, oltre che dipendevano dal clima, da tutta una serie di fattori, ha fatto sì che i cartelli messicani della droga abbiano iniziato a produrre fentanyl chimicamente in laboratorio, perché costa pochissimi centesimi rispetto alla coltivazione del papavero da oppio per l'eroina. Il fentanyl sintetico in questo modo ha sostituito l'eroina nelle strade americane, tagliando così i costi e moltiplicando i profitti.
Don't
quindi andiamo a vedere come in realtà si tema che il divieto sull'oppio imposto dai talebani possa interrompere le catene di approvvigionamento di eroina in Europa, alimentando quindi il timore che a questo punto si possa ricorrere a degli oppioidi sintetici per tagliare l'eroina o per sostituirla completamente. Non solo tra le rotte di arrivo dell'eroina in Europa c'è anche la rotta settentrionale che passa attraverso la Russia, e ovviamente con l'invasione dell'Ucraina questa rotta settentrionale di approvvigionamento di eroina verso l'Europa si è parzialmente interrotta, come dimostra la continua diminuzione dell'offerta di eroina in Ucraina. Per esempio in Estonia c'è stata una prima crisi di fentanyl all'inizio degli anni 2000, quando l'eroina è stata di fatto sostituita dal fentanyl e da altri oppioidi sintetici, con un aumento gigantesco dei decessi per overdose in seguito al primo divieto sull'oppio in Afghanistan. In Ucraina, dopo l'invasione russa del 2022, molti consumatori di eroina sono invece passati a stimolanti sintetici come i catinoni. Leggo da un articolo a firma Ruggero Scaturro, che è un dottorando in giurisprudenza che si occupa principalmente appunto delle varie rotte di narcotraffico e di come le guerre, la geopolitica in qualche modo abbiano delle conseguenze proprio su queste rotte. E quello che leggo è che si registrano prove crescenti di un ingresso graduale, per lo più silenzioso, di oppioidi sintetici nel mercato europeo, sia del fentanyl e dei suoi derivati, sia dei nitazeni, che sono un altro gruppo di oppioidi altamente potenti e letali, anch'essi originariamente sviluppati da aziende farmaceutiche ma mai commercializzati a causa dell'elevatissimo rischio di overdose. Come ci accorgiamo, insomma, della presenza di questi nitazeni e del fentanyl e di altri oppioidi sintetici in Europa? Dai test che si fanno nei drug checking europei. Quindi, insomma, questo è sicuramente uno dei modi per rendersi conto se questa sostanza arrivi o meno e in che misura nei vari paesi europei. Quello che ci ricorda Ruggero Scaturro, come vi dicevo prima, che si occupa di fentanyl e delle varie rotte, soprattutto quella dell'oppio dall'Afghanistan verso l'Europa, ci dice che il fentanyl, i nitrazeni hanno delle quantità inferiori rispetto a quelle invece di origine naturale che derivano dall'oppio, per cui il traffico di queste sostanze sintetiche si misura in grammi piuttosto che in centinaia di chili o tonnellate come nel caso dell'eroina, e quindi sono più difficili da intercettare. E poi quello che vi dicevo prima, cioè che in Europa gli oppioidi sintetici non vengono venduti con i loro nomi commerciali come droghe di per sé, ma vengono utilizzati come sostanze di taglio, come adulteranti per migliorare la qualità percepita dell'eroina, oppure come farmaci falsificati mischiati con le benzodiazepine, come è accaduto di recente in Irlanda e nei Paesi Bassi, quindi finti farmaci analgesici e che tranquillizzano, che leniscono il dolore, che vengono adulterati con il fentanyl, perché in Europa non c'è una richiesta della sostanza fentanyl in quanto tale, come è invece negli Stati Uniti. Va bene, avrei insomma voluto adesso leggervi un po' di brani tratti da questo libro sul fentanyl di Biagio Simonetta, uscito qualche mese fa dal titolo L'invasione, libro rispetto al quale avevo anche alcuni appunti da fare, soprattutto per i toni così un po' terrorizzanti che vengono usati nei confronti delle droghe in generale, ma avevo anche detto ma sicuramente non ci sarà Universo Sonoro, invece c'è, quindi lascio lo spazio a Universo Sonoro.